la recensione di Parade.
Così avviciniamo alla musica di una delle monache musiciste più straordinarie del Seicento italiano attraverso questa novità discografica che ci è presentata dal nostro Giovanni Conti. Buongiorno Giovanni e bentrovato.
Buongiorno Claudio, a te e ai nostri ascoltatori.
Allora, di chi si tratta e qual è la sua storia?
Dunque, quello che abbiamo ascoltato è un Dixit Dominus a quattro voci e due violini, un salmo famoso che veniva utilizzato praticamente tutte le domeniche nella ritualità del Vespro, sia nel contesto monastico sia nel contesto di tutte le chiese cattoliche. E l'autrice è Isabella Leonarda, un nome che dal punto di vista della produzione musicale è stata una garanzia, insomma, una giovane donna novarese che riceve, data la formazione, meglio l'ascendenza nobile della sua famiglia, riceve una formazione musicale e poi in giovanissima età, come si usava allora, entra nel convento delle Ursuline di Novara e ci rimane tutta la vita. Vivrà quasi 80 anni e passerà praticamente tutta la sua esistenza a servizio della sua comunità attraverso la musica. È sicuramente stata una delle prolifiche, delle più prolifiche compositrici tra il 600 e il 700 in ambito monastico italiano, tant'è che la sua produzione conta, sentite un po', 122 mottetti.
Però
18 concerti sacri, 12 sonate a 1, 2, 3, 4 strumenti, 17 messe e 11 salmi concertati. Tenuto conto che nella vita non faceva solo la musicista, ma doveva anche assolvere gli obblighi della vita religiosa, direi che le cifre sono importanti.
Incredibile, certo. Come mai, secondo te, Giovanni, queste figure sono, diciamo, dimenticate o comunque assolutamente non conosciute ai più?
Credo che uno dei motivi sia il fatto che la musica comunque rimane all'interno di un certo stile, nel senso che non esplode mai più di tanto. La recezione di ciò che è, musicalmente parlando, il mondo esterno all'interno del monastero è fatta fino a un certo punto. Poi dipende dai contesti, perché per esempio nello stesso periodo l'ambiente monastico napoletano è un'altra cosa, per esempio. L'ambiente monastico napoletano è fatto di figlie di nobili veramente potenti. Sono le figlie dei Caracciolo, sono le figlie dei Bonito, sono le grandi famiglie napoletane e campane che mandano in monastero le secondogenite, le terzegenite e via così. Ma sono donne che non rinunciano alla vita che facevano a palazzo e quindi fanno le monache, ma nello stesso tempo hanno la cameriera, chiamiamola così, no? continuano a fare la vita delle nobili donne, tant'è che ad esempio in ambito napoletano l'autorità ecclesiastica più di una volta richiama fortemente queste donne a una vita più modesta, a una vita che nel caso della musica contempli anche meno musica, perché all'interno dei monasteri, data anche una certa disponibilità finanziaria, le famiglie contribuivano, dicevo, in monastero entrava il fiorfiore dei musicisti, allora in auge, per esempio a Napoli, cosa che non succedeva a Novara, un po' perché Novara non è Napoli, per esempio, e un po' perché, diciamo così, anche le caratteristiche delle varie famiglie religiose. Prima, per Napoli, mi riferivo alle grandi clarisse del monastero di Santa Chiara a Napoli, quello straordinario monumento. Già solo le dimensioni ci dicono qual era il tenore di vita e quindi quale poteva essere anche il risvolto musicale. Certo. E il monastero delle Orsoline a Novara è sostanzialmente paragonabile, giusto per rimanere nello stesso contesto, all'attuale palazzo del governo ticinese. Ecco, le dimensioni sono quelle. Anche a Bellinzona era un convento delle Orsoline, tanto quanto a Novara, certo. E quindi queste erano le dimensioni.
Sì, prima di tornare, Giovanni Conti, ad ascoltare la musica di Isabella Leonarda, è possibile identificare delle peculiarità specifiche nel suo modo di comporre, di scrivere la musica?
Sì, diciamo che come spesso accade in situazioni simili, lo stile della tecnica, lo stile della composizione della Leonarda, Isabella Leonarda, è dettato dall'esigenza di corrispondere alle necessità della pratica musicale del suo convento. Quindi anche prima, quando citavo il materiale che costituisce la sua produzione, ecco, non si mette a comporre delle sonate profane, si mette a comporre, certo, del materiale sacro, perché deve servire a quanto si fa in monastero. Le cronache del tempo però ci riferiscono anche, no? Diciamo così, i giornali, potremmo dire, del tempo ci riferiscono dell'alto grado di specializzazione vocale e strumentale degli ensemble delle monache, perché le cronache del tempo raccontano delle persone che nelle solennità, nelle feste e alla domenica andavano al monastero per sentir cantare e suonare le monache.
un'interessantissima novità della Brilliant Classics, che normalmente appunto si dedica a progetti monografici, almeno questa è la linea in generale di questa importante etichetta discografica, con l'ensemble Cappella Artemisia. Giovanni Conti, cosa possiamo aggiungere sullo stile musicale di ciò che abbiamo appena ascoltato?
Beh, appunto quello che abbiamo ascoltato era un canone a quattro voci, Memento Rerum, che svela l'esigenza di avere delle doti vocali e tecniche anche dal punto di vista della voce che dovevano essere notevoli, perché lo dicevamo prima, andavano, e le cronache ce lo dicono, a sentire le monache che suonavano e cantavano. E quindi questa musica è stata possibile nel convento delle Orsoline di Novara, è proprio perché c'era un alto grado di specializzazione vocale e strumentale, chiamiamola così, di questi ensemble, che in realtà non erano ensemble, era il coro delle monache, e le monache, avendo ricevuto sia prima di entrare in monastero sia poi una volta entrate in monastero una formazione musicale, erano in grado di far fronte a quello che in questo caso la maestra del coro componeva proprio per la loro situazione.
Sì.
Spesso queste composizioni erano oggetto dell'attenzione dell'autorità ecclesiastica, quindi questo che abbiamo sentito, come tutte le altre musiche della Leonarda, le dobbiamo immaginare proprio nelle grandi festività, perché la quotidianità era fatta del canto gregoriano normale
certo.
Canto che era il canto di tutti i giorni, il modello a cui riferirsi.
Veniamo adesso alla Cappella Artemisia, ovvero i protagonisti di questa interessantissima registrazione. Chi sono, da dove vengono e qual è il loro luogo, diciamo, di ritrovo per le loro performance e per le loro prove?
La Cappella Artemisia è una realtà veramente molto interessante. È un, come abbiamo sentito, è un ensemble esclusivamente femminile, ad assetto variabile, cioè a dipendenza del repertorio che affrontano, ci sono un certo numero di voci o di strumentiste. È interessante perché fin dalla sua fondazione nel 1991 la Cappella Artemisia ha dichiarato di volersi dichiarare solo ed unicamente alla musica delle monache del periodo tardo rinascimentale e fino al post barocco, diciamo così, al classicismo italiano. A che quando nacquero nel 1991 nell'ambiente, diciamo così, musicale, il commento più normale dice: queste sono delle pazze, perché dove vanno a prendere? E loro sono state le iniziatrici di un percorso di ricerca nelle biblioteche e nelle biblioteche naturalmente, diciamo così, pubbliche, perché dopo la soppressione dei conventi sappiamo tutti che i fondi librari, e non solo i fondi librari, sono diventati proprietà dello Stato, sono finiti o negli archivi di Stato, nelle grandi biblioteche, in questo caso italiane. Hanno dato il via veramente a un percorso di ricerca che è sfociato in una valorizzazione dal punto di vista critico delle musiche, che quindi studiarle, fare delle edizioni critiche, scrivere in alcuni casi ciò che non era scritto, per esempio il basso continuo. Evidentemente la pratica era quasi quotidiana, mica si scriveva il basso continuo, però per offrire la possibilità di mettere, diciamo così, in concerto queste musiche, poi bisogna realizzarlo. Diciamo così, alla testa di tutto questo c'è Candace Smith, una amorevolmente chiamata Candy, un'americana che in Italia ha trovato il suo habitat ideale. Candy Smith è la moglie di un altro grande musicista, stiamo parlando di Bruce Dickey, che è il grande cornettista, forse uno dei più grandi cornettisti al mondo, che fondò nel 1986 a Bologna il Concerto Palatino, questo ensemble di cornetti e di tromboni che ha segnato veramente un'epoca. Ha lavorato anche qui alla nostra radiotelevisione in occasione di produzioni barocche straordinarie con Diego Fasoli. Penso a un Vespro della Beata Vergine con il Concerto Palatino, che ancora oggi ci fa venire l'acquolina in bocca per la bellezza di quelle esecuzioni. Ecco, era la metà degli anni Ottanta, gli inizi degli anni Novanta, e c'era un fermento, e quindi questa coppia straordinaria, che aveva grande attenzione al barocco, in qualche modo è stato il fermento, soprattutto lei, Candy Smith, per creare questo ensemble che ha superato i decenni. Siamo oramai nel 2022, Cappella Artemisia ha segnato il suo percorso sempre pubblicando o facendo concerti con musiche di monache, musiciste e compositrici di area italiana. Questa è la dimostrazione che in fondo di materiale ce n'era molto. E devo dire che ogni registrazione è una scoperta, anche dal punto di vista dell'approccio interpretativo, perché è vero che esistono i canoni interpretativi della musica barocca, però questa musica non è una musica che si faceva, come dire, all'esterno, quindi corrispondeva anche a dei gusti, per esempio una musica per ambienti nobiliari, per ambienti più nobili, insomma. Qui è una musica rituale che doveva da una parte sposare evidentemente uno stile che era quello dell'epoca, anche condizionato dalle mode, ma dall'altra parte doveva rispondere a delle esigenze che erano quelle della liturgia, e quindi uno stile commisurato al luogo e alle situazioni che queste monache vivevano.
Che dire, grazie Giovanni Conti, molto esaustivo ed è molto interessante questo lavoro per tutti gli amanti di questo ambito musicale. Lo ricordiamo, Cappella Artemisia, un disco prodotto dalla Briand Classic. Giovanni, noi ci vediamo tra poco, perché torniamo con il Voi che sapete, con un argomento completamente diverso. Parliamo di canzoni, avremo niente meno che Maurizio Vandelli, insomma, celebre.
Ci divertiremo
con Vandelli e la sua equipe 84, almeno nella storia, no? Quindi a presto, a dopo.
Grazie.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.